Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Dedicherò questa trasmissione alla presentazione di un discorso che il Papa ha tenuto recentemente, pochi giorni fa, al Collegio degli Scrittori della Civiltà Cattolica. La Civiltà Cattolica è la rivista dei Gesuiti italiani, della Compagnia di Gesù in Italia, che esce ininterrottamente dal 1850. È una rivista che ha sempre avuto una cadenza quindicinale, da un anno a una cadenza mensile. È una rivista molto importante perché si dice che, cioè si dice, si sa che le bozze della rivista vengano lette dalla Segreteria di Stato, quindi è una rivista che la Compagnia offre alla Chiesa, la Chiesa italiana in modo particolare, per aiutare i fedeli, i lettori, a interpretare che cosa succede nel mondo. Se voi la leggete, vi vedrete come la caratteristica di questa importante rivista è proprio quella di cercare di leggere i segni dei tempi, come diceva la Gaudium et Spes, cioè quello che succede nella vita contemporanea alla luce del Vangelo, alla luce del Magistero della Chiesa, dell'insegnamento cattolico. Un lavoro estremamente prezioso che viene a colmare un problema che esiste perché i cattolici hanno bisogno di dare un'interpretazione, una lettura degli avvenimenti culturali, politici, economici, di politica internazionale principali che condizionano il mondo, cioè che avvengono nel mondo e che contribuiscono a cambiare la mentalità, il modo di pensare, il modo di vivere delle popolazioni. Perché tutti noi siamo consapevoli del fatto che viviamo in una società e subiamo l'influenza della società nella quale viviamo. Società nella quale avvengono determinati eventi di carattere culturale, escono dei libri, circolano delle opinioni, ci sono delle emozioni nell'arte, nella musica, nella letteratura, nella politica, ovviamente, che influenzano ciascuno di noi, cioè influenzano il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere. E quanto più pensiamo di non essere influenzati, in realtà più siamo influenzati, perché non c'è nessun uomo che non sia influenzato dalla società nella quale vive. Allora, avere una rivista e degli studiosi che proprio di mestiere, diciamo così, di professione, monitorano quello che succede nel mondo, lo analizzano, lo spiegano, lo raccontano, lo interpretano, lo giudicano anche, è un servizio estremamente importante, anche perché il Papa proprio ha incontrato il Collegio degli Scrittori della Civiltà Cattolica. Che cosa significa? Significa che ci sono alcuni, non so quanti siano, ma meno di 10, che proprio vivono, gesuiti, che vivono insieme nella sede della redazione, dove c'è la redazione della Civiltà Cattolica, e quindi hanno la possibilità quotidianamente di scambiarsi opinioni, giudizi su quello che avviene. E in questa sede, in questa realtà, in questo, come si dice, in questa casa, perché è una casa, io ci sono anche stato, è una vera e propria casa, grande, molto grande, con una bellissima biblioteca, ovviamente. In questa casa producono questo strumento importante che esce proprio dalla metà del secolo del 1800, cioè proprio nel periodo in cui la Chiesa stava subendo in Italia quella rivoluzione che avrebbe portato 20 anni dopo alla fine del potere temporale del Papa e a quella rivoluzione liberale e nazionalista che allontanò la Chiesa, espulse la Chiesa, diciamo così, dalla vita pubblica, relegandola nel privato, eccetera. Questo durerà fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando, diciamo così, i cattolici ritorneranno a governare l'Italia, soprattutto dopo la famosa vittoria elettorale contro il Fronte Socialcomunista che si verificò il 18 aprile del 1948. Ma poi questo non impedì quel processo di scristianizzazione del paese che continuò anche con la Democrazia Cristiana al governo ed esploderà poi negli anni 60, nel cosiddetto 68, finché finirà la Prima Repubblica negli anni 90, la Repubblica dei partiti storici, diciamo così, dell'Italia, soprattutto la Repubblica fondata sui due principali partiti, la Democrazia Cristiana di governo e il Partito Comunista di opposizione. Iniziando questa società, questa realtà politico-sociale nella quale viviamo oggi, la cosiddetta Seconda Repubblica, caratterizzata da partiti nuovi che prima non c'erano, ma soprattutto da un sistema elettorale che favorisce la contrapposizione fra un centrodestra e un centrosinistra, cioè un insieme di partiti di centrodestra e un insieme di partiti di centrosinistra. È una società post-ideologica, postmoderna, segnata dal relativismo, cioè dal venir meno delle ideologie forti che avevano perseguitato la Chiesa e perseguito l'obiettivo della cristianizzazione, della secolarizzazione, ma avevano fatto sì che i cattolici diventassero una minoranza, ma una minoranza che continua a esistere, a operare, a essere organizzata e insomma, a dire la sua nell'Italia postmoderna, se vogliamo così chiamarla, nell'Italia del relativismo. In questa situazione l'opera della civiltà cattolica è continuata ininterrottamente, cioè proprio fornendo prima ogni 15 giorni, adesso ogni mese, delle chiavi di lettura che ci aiutano a capire quello che appunto sta succedendo. Questo per dirvi quanto sia importante la civiltà cattolica, che apparentemente non è certamente una rivista che va da ruba, che tutti portano sotto braccio o nella borsetta. Ma è una rivista importante perché influenza le classi dirigenti, cioè non sono non ha decine di migliaia di lettori, però ha tanti lettori importanti, anche perché aiuta tantissimo, nel senso che se uno vuole avere un giudizio, un criterio per capire un determinato fenomeno, ecco, la Civiltà Cattolica lo aiuta. Anche se magari non si riconoscesse nel giudizio che dà la Civiltà Cattolica, anche se non si riconoscesse nell'approccio al tema, ma sicuramente il lettore ne ricaverebbe un'informazione non facilissima da trovare altrove. Poi magari il giudizio può anche essere diverso, ma è il lavoro meritorio di attirare l'attenzione su un fenomeno, di descriverlo, ecco, questo è di segnalare tutti i principali libri che sono usciti nel corso del mese insomma, è un grandissimo aiuto, ecco, questo sostanzialmente. Volevo farvi capire appunto come sia una rivista molto importante e come non sia strano appunto che nei primi mesi del pontificato Papa Leone riceva il collegio degli scrittori della Civiltà Cattolica. Questo incontro, ha detto il Papa, si svolge nel 175° anniversario della fondazione della Civiltà Cattolica. 175 anni sono tanti. Come vi dicevo prima, è stata fondata nel 1850 e per 175 anni è regolarmente uscita. Colgo dunque l'occasione per ringraziare tutti voi per il servizio così fedele e generoso che per tanti anni avete prestato alla sede apostolica. Il vostro lavoro ha contribuito e continua a farlo a rendere la Chiesa presente nel mondo della cultura, in sintonia con gli insegnamenti del Papa e con gli orientamenti della Santa Sede. Qualcuno ha definito la vostra rivista una finestra sul mondo, apprezzandone l'apertura. Ed avere una sua caratteristica è quella di sapersi accostare all'attualità senza temere di affrontare le sfide, di affrontarne le sfide e le contraddizioni. Cioè, la Civiltà Cattolica, troverete tante sezioni, analizza i film, il cinema, i libri ovviamente, la letteratura, i film, la storia. Ci sono molti articoli saggi, piccoli saggi di storia su alcuni episodi, eventi particolarmente importanti. Però diciamo che il lavoro principale della Civiltà Cattolica è quello di analizzare l'attualità, cioè di aiutarci a capire quali sono le linee portanti più significative del tempo nel quale stiamo vivendo, sia da un punto di vista politico, cioè le alleanze, il cambiamento nella politica internazionale, i cambiamenti che avvengono all'interno dei singoli stati, delle nazioni, soprattutto all'interno della Cina, della Russia, degli Stati Uniti, naturalmente, dei principali soggetti politici, ma non solo la politica, cioè l'attualità anche culturale, cioè quali sono i fenomeni culturali più importanti? Noi parliamo sempre di relativismo, ma cos'è il relativismo? Quando nasce? In che cosa che cosa lo caratterizza? E così, insomma, per tanti temi anche di attualità ecclesiale, anzi forse soprattutto. Cioè, che cosa succede nella Chiesa? Che cosa sta facendo la Chiesa? con dati, con indicazioni, insomma, un grande lavoro che aiuta soprattutto le classi dirigenti, i sacerdoti, i parroci che volessero leggerla. Ripeto, poi sull'orientamento si può discutere, ci sono poi degli orientamenti più vicini a determinate sensibilità, altri più lontani, più vicini ad altre sensibilità, però sicuramente il lavoro che fa la civiltà cattolica è un lavoro estremamente, estremamente prezioso. Potremmo, dice il Papa, individuare tre aree significative. La prima, educare le persone a un impegno intelligente e fattivo nel mondo. Allora, così scrive il Papa. Il primo aspetto, ciò che scrivete, può aiutare i vostri lettori a comprendere meglio la società complessa in cui viviamo, valutandone potenzialità e debolezze, nella ricerca di quei segni dei tempi alla cui attenzione ci ha richiamato il Concilio Vaticano II nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes. E ciò li metterà in grado di dare apporti validi anche a livello politico, su temi fondamentali come l'equità sociale, la famiglia, l'istruzione, le nuove sfide tecnologiche, la pace. Con i vostri articoli, dice il Papa, voi potete offrire a chi legge strumenti ermeneutici e criteri d'azione utili, perché ognuno possa contribuire alla costruzione di un mondo più giusto e fraterno nella verità e nella libertà. È quello che sostanzialmente ho detto tutta la sera, cioè lo scopo della Civiltà Cattolica è quello soprattutto di aiutare il lettore a capire che cosa sta succedendo. E voi capite quanto questo sia di fondamentale importanza, soprattutto per noi cattolici, cioè avere un giudizio condiviso sulle cose principali che avvengono nel mondo da parte di 150.000, quali che siano, sacerdoti, che tutte le domeniche, magari anche tutti i giorni feriali, commentano il Vangelo e commentano anche gli avvenimenti che accadono con la stessa impostazione che nasce dalla stessa fede. Voi capite che sarebbe come se il mondo venisse investito da un vento fresco, meraviglioso, salutare, eccetera. Ma un vento che coprisse tutta l'area, non alcuni pezzi. Voi capite che questo non potrebbe non avere delle conseguenze. E una rivista così autorevole aiuterebbe tantissimo. Cioè, cosa possiamo dire di questo fenomeno? E allora, se abbiamo qualcuno che lo studia, perché vedete, il problema è tutto qui, bisogna studiare. Cioè, non è che uno si inventa le cose. E studiare vuol dire leggere, informarsi, chiedere, risalire all'origine del problema. Magari non si riuscirà ad arrivare a una soluzione condivisa, seria, approfondita, ma si sarà fatto un tentativo serio di scoprire le radici di un problema. La questione israelo-palestinese, per esempio, ma da dove comincia? Quando comincia? Chi sono i protagonisti? Perché c'è questo scontro? La questione della Russia e dell'Ucraina, ma qual è l'origine? Perché c'è questa rottura? Perché c'è questo conflitto? Perché la Russia ha invaso l'Ucraina? E voi capite che tutto questo, al di là del fatto che può aiutare a trovare la pace, che è sempre ovviamente l'obiettivo, ma anche aiuta a capire, aiuta le persone a capire che se vogliono comprendere qualche cosa devono fare la fatica di studiare, cioè di andare all'origine del problema, se no diranno sempre delle cose così, caso, senza fondamento, senza spiegazione, eccetera. Di leggere, di interpretare, di capire, di giudicare anche, perché noi non dobbiamo giudicare le persone sicuramente, ma possiamo e dobbiamo giudicare i fatti, gli scritti, i libri che leggiamo, insomma, quello che le persone in qualche modo ci dicono. Come diceva San Giovanni Paolo II, il ruolo della Chiesa che voi siete chiamati ad amplificare e a diffondere è quello di proclamare il Vangelo della carità e della pace, promuovendo la giustizia, lo spirito di fraternità e la consapevolezza del destino comune degli uomini, premesse indispensabili per la costruzione dell'autentica pace tra i popoli. È un discorso del 22 aprile del 1999 e Giovanni Paolo II prendeva proprio identificava proprio il problema, no? Ci diceva, guardate, c'è bisogno proprio che qualcheduno aiuti a capire. E se poi questo qualcuno lo fa di mestiere, proclamare il Vangelo della carità e della pace, promuovere la giustizia, la fraternità, la consapevolezza del destino comune degli uomini, eccetera, eccetera. Cioè, sono tutte affermazioni appunto di Giovanni Paolo II che hanno a che fare con il lavoro di questi redattori della civiltà cattolica. Secondo punto, farsi voce dei più poveri, peccato di Papa Francesco, cioè l'Evangelii Gaudium. Qui che cosa vuol dire? Vuol dire una cosa molto semplice, cioè la Chiesa ha sempre avuto un occhio privilegiato per i poveri, per gli ultimi, per i deboli, per le vedove, per gli orfani. Se leggiamo il Vangelo ce ne rendiamo immediatamente conto. Gesù lo ripete continuamente, non sono venuto per i buoni, per i santi, per chi. Sono venuto per i peccatori, sono venuto per raddrizzare la strada, sono venuto per aiutare i peccatori a convertirsi, non per quelli che non hanno bisogno, perché credono di essere perfetti. La Chiesa avrà sempre, sono sorte delle polemiche, soprattutto negli ultimi 50 anni, perché questa evidenza, questa ovvietà, potremmo dire, è stata fatta propria da un'ideologia, che è quell'ideologia che tenta di tenere insieme, di coniugare il cristianesimo e il comunismo. Il cosiddetto catto comunismo c'è stato soprattutto, ci sono stati i cristiani per il socialismo, c'è stata questo impugnare il tema dei poveri, degli ultimi, in chiave dialettica, in chiave rivoluzionaria, in chiave di lotta di classe, come fa il marxismo, al quale interessa poco il povero, se non come un potenziale attore della rivoluzione. Marx, volendo fare la rivoluzione, incontra nel proletariato, certamente trattato ingiustamente, incontra la chiave per fare questa, per tentare di fare la rivoluzione. Incontra quel martello che può essere usato per cambiare la società. E lo fa quando scrive nel 1848 il manifesto del Partito Comunista, scrive proprio convinto dalla sua posizione filosofica, che è il materialismo dialettico e il materialismo storico, convinto che il mondo va avanti a furia di strappi rivoluzionari, di lotte fra classi o comunque fra tipologie umane che faranno sempre progredire il mondo stesso. Smentito dai fatti, ha cambiato ultimamente un po' la sua ideologia, ma sicuramente questo negli anni 70-80 era il motivo dominante. E la civiltà cattolica, attraverso i suoi scrittori, ci ha aiutato a capire, insomma. A volte, ripeto, magari molti articoli sono discutibili, però comunque costringono il lettore a porsi delle domande, ad affrontare dei problemi, a leggere, a rileggere certe cose, eccetera. Quindi un grande lavoro. I poveri sono sempre stati, non sono una novità di Papa Francesco, come direbbe qualcuno. L'opzione preferenziale per i poveri nasce nel Vangelo, dove si capisce. Prende evidentemente con evidenza assoluta qual era l'atteggiamento, chi privilegiava Gesù. Naturalmente questo non va mai letto in lotta di nei termini di una lotta di classe. Gesù era amico dei ricchi e dei potenti come dei poveri. Lazzaro era uno degli uomini più potenti di Israele, non solo ricco ma potente, perché Gesù e gli apostoli andavano spesso a Betania, perché a casa di Lazzaro nessuno avrebbe avuto il coraggio di andare a cercarli o a danneggiarli o insomma a far loro del male, perché Lazzaro era una persona assolutamente intoccabile, ecco così. Quindi Gesù non ha mai avuto, siccome privilegio i poveri, allora odio gli altri o ho un atteggiamento di contrapposizione con gli altri. Assolutamente. Gesù amava i poveri, lo ha detto, ripetuto, espresso e manifestato, ma non per questo odiava o disprezzava i ricchi o i militari o chiunque. Farsi voce dei piccoli è dunque un aspetto fondamentale della vita, della missione di ogni cristiano. Esso richiede prima di tutto una grande e umile capacità di ascoltare, di stare vicino a chi soffre, per riconoscere nel suo grido silenzioso quello del crocifisso che dice ho sete. Solo così è possibile farsi eco fedele e profetica della voce di chi è nel bisogno. spezzando ogni cerchio di isolamento, di solitudine, di sordità. E qui sottolineo solo una cosa, l'ascolto. Sicuramente se devo dire quello che vedo oggi, mi sembra che il problema maggiore che abbiamo come cattolici è un po' l'insignificanza, la superficialità del nostro giudizio e quindi la non incidenza nella vita pubblica. Quindi non è che non siamo una chiesa invasiva, una chiesa che tiene continuamente in stato di ansia i suoi fedeli, eccetera. Assolutamente. Però quindi dovremmo migliorare, secondo me, molto di più la capacità di giudicare, però la capacità di giudicare nasce da un'altra capacità, quella di ascoltare. Se io non capisco che cosa sta succedendo nella vita pubblica della mia nazione, non posso dare dei giudizi, perché sarebbero astratti, generici, privi di contatto con la realtà. Quindi io la prima cosa che devo fare è imparare ad ascoltare, perché soltanto ascoltando capisco qual è il modo di ragionare delle persone e posso correggere, posso capire, come fossi un medico, qual è la cosa di cui più hanno bisogno gli uomini che vivono accanto a me. Ora, la civiltà cattolica è uno strumento prezioso proprio per svolgere questo lavoro, perché mi dà ogni mese un panorama sulla vita pubblica, culturale, artistica, sociale, politica, economica, religiosa, eccetera, con cui riesco a farmi un giudizio e quindi il giudizio che precede l'intervento per cambiare la situazione. Veniamo al terzo punto, essere messaggeri di speranza, altro tema di grandissima importanza. Perché la speranza? Perché oggi la gente vive nella disperazione e se non lo sa, ancora peggio. Anche tante delle malattie del nostro tempo sono malattie psicosomatiche, dicono gli esperti, frutto di un mal di vivere che nasce dal fatto che se non hai ideali, se non hai mete, e se non hai mete, se non hai una meta, vivi alla giornata, ma vivi male. Quindi il terzo punto, la speranza. Noi dobbiamo, noi cristiani dico, dobbiamo, cioè per noi la speranza non è un'opzione, una possibilità, un sentire, anche se non sentiamo speranza, noi dobbiamo trasmettere speranza, anche facendo finta di niente. Perché la speranza è una virtù teologale che è troppo importante, cioè troppo fondamentale. Senza la speranza il mondo finisce, non si fanno più figli perché non c'è più speranza. Il mondo oggi vive sempre di più caratterizzato da una profonda disperazione, magari non accettata, non riconosciuta, negata, ma realmente esistente. Si tratta di opporsi all'indifferentismo di chi rimane insensibile agli altri e al loro legittimo bisogno di futuro, così come pure di vincere la delusione di chi non crede più nella possibilità di intraprendere nuove vie, ma soprattutto di ricordare e annunciare che per noi la speranza ultima è Cristo, nostra via. In Lui e con Lui. Nel nostro cammino non ci sono più vicoli ciechi né realtà che, per quanto dure e complicate, possano fermarci e impedirci di amare con fiducia Dio e i fratelli. Come ha scritto Benedetto XVI, al di là di successi e fallimenti, io so che la mia vita personale e la storia nel suo insieme sono custodite nel potere indistruttibile dell'amore. È un po' quella bellissima documento di Benedetto XVI, la Spe Salvi, dove colui che poi sarebbe diventato il pontefice ci dice delle cose bellissime, perché ci dice come la speranza sia un dovere, non un option. Noi abbiamo il dovere di fare entrare la speranza dentro di noi per poterla comunicare, per poterla trasmettere. Perché il mondo che dispera muore. L'assenza di speranza produce la disperazione, la disperazione porta alla morte. Attenzione quindi. Coltivare e trasmettere la speranza non è un'opzione. È la realtà del nostro lavoro. Carissimi, concludendo, vorrei ancora ricordare le parole che Papa Francesco vi ha indirizzato poco prima di lasciarci, in occasione dell'inizio ufficiale del vostro giubileo di fondazione. Vi incoraggio, scriveva Papa Francesco, vi incoraggio a proseguire nel vostro lavoro con gioia, mediante il buon giornalismo, che non aderisce ad altro schieramento se non a quello del Vangelo, ascoltando tutte le voci e incarnando quella docile mitezza che fa bene al cuore. È il messaggio che fa Papa Leone alla civiltà cattolica, riprendendo le parole del suo predecessore. E sempre Giovanni Paolo II, in un'altra occasione, disse, riferendosi al nome del vostro periodico: una rivista è davvero cattolica solo se possiede lo sguardo di Cristo sul mondo e se lo trasmette o lo testimonia. La vostra missione, conclude il Papa. Cogliere lo sguardo di Cristo sul mondo, coltivarlo, comunicarlo, testimoniarlo. Condividendo appieno le parole del mio compianto predecessore, di nuovo vi ringrazio, vi assicuro il mio ricordo nella preghiera, eccetera. Bene, questo era il discorso alla civiltà cattolica. Credo che abbiamo un po' di minuti, io lascerei spazio alle vostre domande per evitare appunto di cominciare un altro discorso, mentre invece rispondo volentieri alle vostre domande. Pronto?
Pronto?
Sì, prego.
Buonasera, professor Invernizzi, mi chiamo Marco da Roma.
Sì, Marco.
La ringrazio molto per questa esposizione. Io credo che ormai fino a 10-15 anni fa avremmo potuto dire, almeno secondo me, che il principale ostacolo per la presenza di, ad esempio, un movimento cattolico unitario in Europa, ma magari in Europa, era la suddivisione del cattolicesimo in correnti, come avveniva nella DC, ma soprattutto vediamo adesso, da una parte ci sono persone che parlano della croce addirittura in chiave identitaria, magari sventolano la croce addirittura per bandiere di razzismo e di esclusione, altri hanno usato, come lei dice, la croce per il cattocomunismo. Quindi secondo me il primo ostacolo è stato questo: anziché guardare l'universalità della dottrina, si è separato per decenni, se non per secoli, la giustizia sociale dalla tradizione. E la destra e la sinistra hanno usato per le loro agende questa cosa. La seconda cosa è, ormai con i social, con le fake news, con il ruolo anche, diciamolo, sempre più marginale dell'Italia e dell'Europa nel mondo, l'ascesa di nuovi poteri, eccetera, va bene che bisogna testimoniare Cristo comunque anche in minoranza, ma mi chiedevo se l'idea di questo movimento sia davvero realistica in un contesto in cui peraltro buona parte degli italiani ha analfabetismo di ritorno. Ultima cosa, tra poche settimane saranno i 50 anni della morte di un non credente che però aveva uno sguardo religioso sulla realtà, un po' come Don Giussani, forzando le cose, Pierpaolo Pasolini, il quale fece il Vangelo secondo Matteo, e parlò di una mutazione antropologica degli italiani, per cui noi vediamo, notizie di oggi, che metà degli italiani, insomma, non paga le tasse, grande consumismo, senza per questo voler difendere il pauperismo. Insomma, anche la domanda è: siamo sicuri che una nuova dottrina solo religiosa, una nuova formazione religiosa possa essere efficace quando ormai il mondo è totalmente sconnesso anche in termini morali, antropologici, democratici? E quindi no, non voglio dire che la battaglia è persa, però veramente il nostro mondo, il regno di Dio sembra sempre non più di questo mondo. Ringrazio.
Ma dunque, cioè io non so come, se la battaglia è persa, poi bisogna capire che cosa vuol dire, cioè nel senso che la nostra battaglia è comunque stata vinta da Cristo. Cristo ha vinto il mondo, ha vinto il peccato, ha vinto la morte. Da questo punto di vista noi dobbiamo stare tranquilli, nel senso che dobbiamo soltanto lasciarci amare da Dio che ci vuole portare con lui nella visione beatifica, nel paradiso. Però viviamo anche nel tempo, quindi nella storia, e quindi cerchiamo di fare del nostro tempo in modo migliore, cioè di trasformare il giardino nel quale viviamo nel modo migliore possibile o meno peggiore possibile. Quindi direi che questo è un dovere che abbiamo, cioè non è che possiamo farne a meno, cioè questa è proprio l'essenza del cristianesimo. Ci riusciremo, non lo so, io credo di sì, anche perché la Madonna Fatima, ma anche a Medjugorje, ha parlato di un tempo cristiano, cioè di un tempo di pace, che non è la fine del mondo, ma è prima della fine del mondo. È un tempo storico, un tempo in cui la Madonna entro certi limiti, diciamo così, prenderà in mano la situazione e darà vita a quel regno di Maria di cui parla peraltro anche San Luigi Maria Grignon di Montfort nella sua lettera che si chiama Preghiera Infuocata, no? Che dice continuamente: ma Signore, perché non mi prendi, non ci prendi, non ci usi? Poi sai, il Signore ha i suoi tempi, i suoi modi che non sono i nostri, quindi io ci credo, cioè credo che qualche cosa debba succedere, non so che cosa, magari sono cose che riguardano soltanto il mio cuore e quindi non se ne accorge nessuno, ma sicuramente Dio non si è dimenticato di nessuno, ecco, questo mi sembra importante. Pronto?
Buonasera.
Sì, buonasera.
Sono Torino, voglio dire che io sono un tecnico di manutenzione del Monferrato e sono qui a Torino. Sono cresciuto con i valori cristiani agricoli. Posso dire che questi problemi di mistificazione dei valori cristiani, di giustizia e libertà o anche di autismo etico c'è sempre stato. In realtà più che battaglia persa, dico che la battaglia non ha mai finito. E quindi voglio dire quello che diceva J.D. Vance, vicepresidente, sui problemi che l'Europa stessa si crea. Cioè, ad esempio, in America, nessuno lo sa, io seguo molto la cultura americana, il Partito Repubblicano è nato proprio per combattere lo schiavismo, che i sudisti dicevano che il miglior cristiano è quello che aveva gli schiavi. Cioè, una cosa incredibile. Allora, è stato fondato questo Partito Repubblicano nel 1854 proprio per combattere questa mistificazione. J.D. Vance quando dice che l'Europa si sta distruggendo da sola, perché è chiaro che non è tanto il marxismo, secondo me, o altre cose, cioè, è proprio questa specie di tornare al punto di partenza, un po' il problema degli schiavisti in America, insomma si torna sempre indietro, se la battaglia non è che è persa, è che non finisce mai la battaglia, per un cristiano, secondo me, non è che sia una questione di battaglia persa o vinta, è che la battaglia c'è sempre, boh. Volevo sapere cosa ne pensa lei.
Che la battaglia per un cristiano non finisca mai, è vero, cioè, finisce con la morte, nel senso che San Paolo dice che la milizia cristiana è il combattimento, cioè, la vita spirituale è un combattimento sulla terra dall'inizio alla fine, quindi non ci spaventiamo, anzi, cerchiamo di essere grati del fatto che che Cristo ci renda partecipi di questa battaglia e combattiamola sul serio, con sincerità, con disponibilità, soprattutto avendo anche la lungimiranza di superare tante piccole differenze, piccole o grandi, che magari a noi sembrano più grandi di quello che sono, e di metterci tutti insieme sulle cose essenziali, che sono quelle che stiamo rischiando di perdere anche perché non siamo uniti. Bene, cari amici, siamo arrivati un po' alla conclusione. Cosa abbiamo fatto questa sera? Abbiamo letto un discorso. Il Papa ha ricevuto i membri del Collegio degli Scrittori della Civiltà Cattolica, questa grande rivista che esce ininterrottamente dal 1850 della Compagnia di Gesù, che aiuta il lettore a capire quello che succede nel mondo, nella politica internazionale, nelle politiche italiane e nazionali, nella cultura, nella letteratura, nell'arte, nella musica, non soltanto nelle vicende politiche. Un servizio importante perché se noi non diamo, se noi cattolici non riusciamo a dare un giudizio condiviso sulle grandi cose che stanno avvenendo, le principali cose che stanno avvenendo, così per quanto riguarda anche, così come per quanto riguarda il passato, non riusciremo a incidere, non riusciremo a preparare quel terreno, quel contesto, diciamo così, che possa aiutare i lettori, insomma, le persone che si accostano a dare un giudizio su quello che succede. E se non, questo giudizio non si condivide, non si riesce a condividere, cioè non riusciamo a avere lo stesso giudizio sugli avvenimenti, eccetera, Vuol dire che poi il nostro mondo si disfa, si contrappone, come già succede per tante realtà, perché appunto non riusciamo ad avere un giudizio condiviso sulle cose più importanti che avvengono nel mondo a proposito della fede, della cultura, della politica, dell'economia. Bene, io mi fermo, vi ringrazio, vi auguro una buona settimana, arrivederci, a presto.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.